come al solito c'è sempre un po' la parte mia di imbarazzo. Fissare un tempo è troppo poco per alcuni e per altri è già lungo e non sa più come cosa fare, aspettando. Allora, prima di cedere a voi la parola, volevo soltanto dire che questo brano, come avete notato, e se non l'avete fatto appunto, le mie parole servono un po', è tratto sempre dal Vangelo di Marco, perché questo l'ho dichiarato all'inizio, che avremmo lavorato un anno intero su questo Vangelo. Ma quel numero 1, davanti alla virgola, ci ricorda che siamo ancora al primo capitolo. Quindi, quello che è importante cogliere è questo, che lì Marco, in quel primo capitolo, ha voluto concentrare, come dire, i temi che poi avrebbe sviluppato. Pensate con quale mentalità, se non avessi detto questa dritta, non legge il primo, poi passa il secondo, il terzo, perché siamo abituati tutti a leggere così il libro, anzi, il primo, in dei conti, non è neanche di solito il capitolo più avvincente. Capita, dopo che hai letto le prime pagine di un libro, lo metti lì, ti ha deluso. Ormai ti interessa più il titolo che ti fa acquistare un libro, che ti intriga, no? Ecco che è importante avere invece consapevolezza. Abbiamo prima ricordato un po' latino e greco, parlavamo il lavoro educativo. E uno sa che cos'è un paradigma. Una cosa. Uno sa che da quel paradigma lì deriva tutta una declinazione. Tutti i casi partono per un linguaggio scientifico che è una matrice. Dentro la matrice c'è dentro tutto quello che poi vai a sviluppare. Questo è fondamentale. Allora, questo non è uno dei tanti racconti dei Vangeli, ma la Marco se l'ha messo, è il primo miracolo, dice tanto. Domenica prossima leggeremo nella liturgia ambrosiana il brano del Vangelo di Giovanni, in cui appunto Gesù diede inizio al suo ministero, la sua attività pubblica, trasformando l'acqua in vino alle nozze di Cana. Capite che è uno che, come voi, gli altri non si accorgono di niente. Arrivano a messa, vanno, finisce, e tanti saluti. Ma uno come voi che invece ha letto il Vangelo di Marco e dice qui, primo miracolo, guarigione di un lebbroso. Poi, per il primo è vero, il demoniato liberato dalla sinagoga, va bene, però. Legge poi il Vangelo di Giovanni, e legge che appunto ha iniziato in un altro modo, e subito se ha un briciolo di attenzione per queste cose di religione, i conti non tornano. E secondo la nostra mentalità, perché anche noi respiriamo quell'aria lì, ci viene un po' il sospetto, ma allora è una grande invenzione, perché se non ci raccontano storicamente così andato, no? Cronologicamente il tutto, anche questo è il criterio che domina dentro di noi, il nostro ragionamento, il nostro modo di ragionare, la razionalità che abbiamo acquisito è questa, no? Ecco perché mi importa che un genitore, quindi un adulto, cominci lui per primo a capire queste cose. Perché tu ci hai messo 30, 40 anni, uno anche, penso ai padrini, 50, 60, lo vengono coinvolti, devo dire, sono già nonni. Ma state certi che i vostri ragazzi fanno esattamente questo passaggio in fretta. O zero disinteresse, per cui la cosa proprio non hanno già chiuso tutto il discorso come se fosse una favola, cosa non ci sta, ma se mettono un briciolo di attenzione, allora loro, come dire, sono immediati. Questo mi pare una cosa fondamentale. Ve l'ho detto all'inizio, c'è una raccolta di detti di Gesù, discorsi di Gesù, chiamiamole le parabole, come altre volte in cui Gesù ha parlato, c'è una raccolta, un grande cesso, dove appunto sono stati raccolti i tanti miracoli che Gesù ha compiuto, ebbene, ogni evangelista ha attinto, proprio non gliene importava assolutamente di dire ma qual è il primo che ha fatto, qual è il primo discorso, qual è il primo miracolo, non era questo che importava. Ha messo quello che simbolicamente poteva essere molto molto chiaro. Va bene? Chiudo questa parentesi per dire quanto è importante allora leggere con un po' più di attenzione. Il Vangelo di Marco, abbiamo letto proprio in questi cinque incontri, questo è il quinto che facciamo insieme quest'anno, vedi che non c'è traccia di Gesù bambino, non c'è traccia del Natale di Gesù. Quello che ha dato vita al presepe il Vangelo di Luca, Matteo ci dice in un altro modo, ma ci parla appunto che Gesù è nato, Giovanni ne fa, come dire, un discorso filosofico, la luce del mondo è venuta in mezzo alle tenebre, l'hanno accolto, tutte queste cose qui, la parola di Dio, lo diciamo ancora come verbo di Dio, Marco niente, si apre il sipario e dopo aver parlato un attimo di Giovanni Battista ha localizzato il Giordano, la prima scena, se fossimo appunto in un film in teatro, è quella del battesimo di Gesù. Cioè, si pone a 30 anni, anno più anno meno, siamo a 30 anni. Noi abbiamo imparato che attraverso il battesimo di Gesù Marco ci sta parlando del mistero dell'incarnazione. Non ci ha raccontato della grotta, non ci ha raccontato di tutto il racconto appunto di Gesù bambino, ma ci sta dicendo che è uomo come noi. Va bene? Questo mi pare fondamentale. Allora, dove sta un po' il succo, il nocciolo della questione? Io vorrei che voi per primi, ed è qui la mia scommessa, se tu genitore ce l'hai dentro, lo trasmetti. Certo che se invece, non abbiamo detto che è colpa di nessuno, ma è andata così, questa generazione è stata cresciuta, allevata in un altro modo, che cos'è importante? Tutta l'esteriorità, tutta la scenografia, quella del Natale, tanto per intenderci, dove il mistero dell'incarnazione rischia di ridursi parecchio, lo dico sempre come battuta, mettiamo via il presepe e ci dimentichiamo per tutto il resto dell'anno, vale a dire 350 giorni su 365, che appunto Gesù è nato, si è fatto uomo, fa comunione con noi, no? Vabbè, mi temo che siano tutti i giorni, e sapete che dopo è difficile, eccetera. Dai, a voi, adesso torniamo a tardi.
Aspetta, sì. Ah, poi chiedo scusa, siamo finiti qui perché
intanto il vostro è il gruppo più piccolo, dovreste essere 31, è evidente che oggi non ci siete, ma la prossima volta non mi andavo di preparare tutte le aule, 1, 2, 3, insomma, un po' di pigrizia ancora la casa, però capisco che così siamo un po' dispersi. Ci ritroviamo al 31 di gennaio, sesto incontro di catechesi di sotto. Va bene, diciamo così. E oggi date le spalle, ma
allora io per l'incontro che ho fatto e mi ricordo il discorso della lepra, intesa come non come lepra, come malattia, ma come qualcosa che allontana tutti gli altri uomini.
Bisogna fare le note a che pagina.
No, infatti.
Spiegami che tu sei
ripetente. E mi ricordo proprio di questo discorso qua che c'è una malattia che tiene lontano tutti gli altri uomini.
Va bene, speriamo soltanto una cosa. Allora, la prossima puntata parleremo di miracoli. E il lavoro sarà proprio questo, far passare la nostra testa, sempre molto affascinata, attratta dal miracolo, quindi dalla parte emozionale, perché appunto se Gesù guarisce, sono tutti contenti, no? Strappa la palla per tenderci. Da questa parte qui, che però, sempre per stare alla logica stringata dei ragazzi, cosa che non ci sarebbe mai, ormai permesso neanche di pensare, non ci sarebbe venuto in mente, ti dicono: ma se Gesù è stato così tanto bravo, col lebroso, col cieco, con questo e quell'altro da guarire, perché quando io ho pregato per la mia nonna, perché lei stava male, non ha fatto niente? Cioè, capisci che quel miracolo che a noi, da ragazzi, poi ce lo siamo tirati dietro ancora da adulti, tutto sommato, muove i buoni sentimenti, perché di fronte appunto a un miracolo nessuno di noi, penso, gli viene qualcosa di critico verso Gesù. Ecco, la generazione che non è la nostra invece immediatamente ribalta la situazione e la vede come un'ingiustizia. Allora, non dobbiamo dire pace, manchi di rispetto, perché così facevano il prete e tutti quei grandi quando eravamo ragazzi, usavamo quelle rare volte far notare, avevamo anche noi qualche piccola osservazione, però manchi di rispetto, non si può. E invece è una domanda seria, importante. Imparerete proprio perché quel miracolo, che noi impareremo anche a chiamarlo barra segno, quindi non solo il miracolo, è una parola che dice strepitoso, meraviglioso, ci fa vedere questa parte straordinaria. Segno, nel Vangelo di Giovanni la parola è segno, severo, segno, è il segno che rimanda ad altri. Quando Gesù guarisce un cieco, dice che è pronto a guarire la mia cecità. Io non sono capace di vedere i segni del suo nome, la sua presenza oggi. Quando Gesù risorge Lazzaro, ha fatto una bella cosa per quello lì, e poi sono contento perché Marta e Maria e sorella hanno smesso di piangere, perché finalmente fratello Lazzaro è tornato in vita. Ma sta dando a me, facendo a me un regalo, il regalo di dire non temere la morte, e non te lo prometto soltanto a parole, ti faccio vedere che io sono più potente della morte. Questo è per anticipare. Quindi il lebroso è la stessa cosa, la lepra era una malattia appunto infettiva, era che appunto escludeva, quindi un morto vivente, come si dice, un cadavere che cammina, c'era qualcosa così in un film, l'ergastolano era proprio così, o uno passa una volta mesi, anni in attesa di essere processato alla pena capitale. Vivi in pratica, non hai più rapporti con gli altri, non ti è più concesso niente. Le cose erano queste. Ecco, allora, quello che fa riferimento. Vuoi dire niente? Grazie.
Allora, io sì, una cosa, ma quello, quando dice ma quello, si allontanò e si mise a programmare e a divulgare il fatto. Ma quello, cioè, come dice quell'uomo, cioè, il modo come, non so,
sì, va bene, d'accordo. Lo teniamo lì questo. Andiamo avanti, siamo sul non so più generale pescato su. Però sono contento perché vuol dire che secondo me c'è più forza, brava anche. Chi è che prende la parola? Prima me la pena, penso che cos'è stato un
me di tutto il racconto. All'occhio subito il non poteva più entrare in città, quindi la gente andava da lui. questo fatto?
Sì, sì e no, andava da lui, nel senso che poi dice, certo, voglio dire, andava da lui perché i parenti certamente, questo qui diventava un animale selvatico, no? No, scusa,
no, Gesù.
Ah sì, ma anche, voglio dire, in un certo
Gesù è stato allontanato dalla città, ma la gente andava lo stesso nei luoghi dove c'era lui, nei luoghi deserti.
Ah, scusa, volevo parlare di questo. Io ero rimasto ancora sulle cose. Sì, okay. La prossima volta guardiamo sempre per il versetto. Allora, venne da lui leproso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. E ebbe compassione, tese la mano, lo toccò, gli disse: non voglio, si purificare. Subito la lepra scomparve da lui e fu purificato. Si allontanò, si mise a proclamare il lugar fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente nella città. Ma rimaneva, scusami, ho proprio resettato ancora la testa ancora in vacanza. Bravo! Allora, se da questa parte abbiamo messo in luce, no, ho detto leproso, malattia, ma emblema, questa è la cosa che ci importa, simbolo di tutte le emarginazioni, d'accordo? Questo non può vivere una vita comunitaria, non può vivere neanche a casa sua, deve tagliare tutti gli affetti. E dicevo che sì, certo, qualcosa a volte facevano, ma appunto quel minimo per tenerlo in vita, non poteva apprezzare insieme. La sua vita non esisteva più. Invece quello che tu hai messo in luce, di venganza, è la seconda parte. Infatti a voi darò in mano tra un istante il foglietto, che fa anche la tua memoria e aiuto a quelli che non sono qui in questo pomeriggio, in cui dico che Gesù da un lato è solidale, questo è il primo aspetto, ma dall'altra parte non si lascia prendere. Questo Gesù che scappa, questo Gesù che si rifugia in luoghi appartati, è già la seconda volta, perché anche dopo l'episodio della guarigione della suocera di Pietro, arriva la notte, Pietro lo cerca come gli altri e lui è uscito a pregare, mattina presto, finalmente lo trovano e c'è lui che invece se ne va, andiamo. Andiamo avanti, ci torniamo, facciamo un po' di discorso tutti insieme.
C'è una parte che dice: ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. Io vedo un po' Papa Francesco nel modo in cui ripete questi gesti nei confronti delle persone malate, insomma, dei carcerati, eccetera. E poi invece c'è un'altra piccola parte in cui dice, cioè Gesù dice: non andare in giro a proclamare, fai da sacerdote e mostra questa testimonianza, invece poi riesce e proclama. È un po' contrario.
Allora, man mano, voi, come dire, la cosa importante è quella che state sottolineando. Io a mia volta voglio sottolineare di più, capito? Ma sono contento perché le cose che avete detto, sono già tre, ci dicono che sono dei particolari importanti, non l'episodio, va bene, quello lì era arenoso, però Gesù guarisce, tutti contenti e felici, è finito, no? Allora, in questo caso è bellissimo questo fatto del toccare, questa vicinanza fisica. E allora, ecco, a maggior ragione, è una vicinanza fisica proprio laddove tutti hanno paura di corrompersi, di essere contagiati. Il foglio che quest'anno, questa domenica, insomma, in questa puntata del Catechismo, consegnerò da mettere nel poster, insomma, a ricordo delle cose, è questo particolare appunto di Michelangelo, della Sistina. L'ho pensato proprio con questo dito di Dio che si avvicina, quasi come fosse quello di Eti, non è più di moda ogni tanto, il film lo ridanno, viene da un altro mondo. Questa cosa qua.
c'era un canto appunto a Messi, cioè la mano nella tua io metto il mio sì.
Solo che la mia mano è un po' sporca, la mano è quella di un peccatore, ma tu Gesù non sei schizzinoso. Oggi è venuto padre Joseph a parlare, però quel mettersi in fila con i peccatori, guardate che è scandaloso. Ma come? Il figlio di Dio si proclama tale, ha bisogno di quel gesto di purificazione. Allora non è figlio di Dio. Vedete come noi la facciamo facile. Dobbiamo fare la fatica, non vedere solo il gettone, tanto so già la risposta, no? E spiegalo tu, al tuo collega, a tuo figlio. Sei figlio di Dio, perché deve fare questo gesto di lavarsi? Mica sporco. Che peccato ha? E solo, non dobbiamo avere paura di domande così, che per un attimo ci fanno venire le vertigini, per un attimo non c'è, ma allora? È serio. E allora viene fuori appunto una logica diversa dalla mia. Appunto, la logica di Dio è tanto diversa dalla mia umana. E allora capisci che se è risposta a una domanda così graffiante, così scandalosa, la risposta quando arriva me la terrò stretta, torno a ripetere, molto di più che non il Natale. Io non ce l'ho col Natale, ma il Natale per me è l'emblema di una cosa che ormai è scontata. Capisci? Al massimo appunto muove dei buoni sentimenti, perché chi di noi non si commuove di fronte a un cucciolo? Però appunto Gesù non si è incarnato per suscitare in me un buon sentimento. Dici, abbandonare gli animali sulla strada non va bene. Gesù è venuto per molto di più. E quando finalmente è proprio come un sigillo, proprio come qualcosa che si marca dentro di me, avrò capito che questo Dio, no? Che è Dio dal cielo, è disceso e si mette in fila al mio livello, allora ho già messo le basi per capire finalmente il sacramento della riconciliazione. Ma perché non ci confessiamo? Perché tutto sommato non ci crediamo mica che appunto c'è Gesù al mio fianco, continua a vedere il sacerdote, questo qui se è un amico magari mi vergogno, se non è un amico mi vergogno ugualmente a dirgli che ho sbagliato, insomma, siamo impastati di queste cose. Ecco allora perché mi importa per un anno ed è decisivo. Questo è il Gesù con cui tu deciderai, tu adulto, riscopri, e tuo figlio deciderà di fare comunione. Se no, ci riempiamo la bocca di fare comunione. Tanto, con l'età di ancora bene o male, ancora tante cose gliele abbiamo da imprimere, se le vedo, soprattutto alle persone che si fidano, mamma e papà, oppure ha insegnato che ci si può fidare anche lui, non dite lui. No. Devo rimanere a bocca aperta, devo rimanere in quel pizzico di scandalizzato. Perché allora davvero scopro che hai fatto una cosa grandiosa. Per concludere questa parte qui, proprio perché mi ha detto, noi, ahimè, il tempo è tiranno, possiamo fare 20 incontri, facciamo un numero limitato, quindi non leggeremo tutto il Vangelo. Però provate a immaginare la scena. Appunto, Gesù in fila, Gesù a tavola. A tavola è un momento di familiarità. Con chi? con i peccatori, quelli che appunto la società e gli altri denunciano come persone, insomma, che frequentare non sta bene, pubblicani, prostitute, peccatori. Tant'è vero che le autorità religiose, i farisei, lo mandano in dicendo: come mai il vostro maestro mangia con questa razza di gente? E qual è la risposta di Gesù? Il medico è venuto per guarire, curare i malati, i santi, non hanno bisogno. Solo che noi dovremmo tenere questo frammento, questa risposta, appunto, dentro la culla, dentro il Natale. Perché è una festa grande? Perché io, è vero che mi credo sano, ma il giorno in cui scopro invece di essere malato, il giorno in cui scopro che io non ce l'ho fatta e tutti gli altri me la fanno pagare, allora è lì la buona notizia. Tu Gesù sei nato, sei venuto apposta per me in questa situazione. Allora capite, io sono il leproso. A messa dice, è uno per il colore della pelle e quell'altro perché moralmente non mi sei simpatico, e l'altro perché ho imparato che ricchi e poveri non vanno d'accordo, e abbiamo i motivi di contrasto, no? Quindi sono torti subiti, le offese ricevute. La seconda parte della domanda che, o della sottolineatura che facevi, era, sono mezza persa, di tacere, di non proclamare il fatto, e invece questo Vangelo. Allora, qui lo sentirete ripetere nel Vangelo, quindi avrete pazienza perché lo ripeterò tante volte alla fine del giorno, ma lo sappiamo. Nel Vangelo di Marco, questo particolare, cioè il comando di Gesù a tacere, che Gesù rivolge sempre a uno guarito, dagli esegeti studiosi appunto del testo evangelico, del testo biblico, è chiamato il silenziatore. Perché Gesù mette un silenziatore? Perché impone il silenzio? Quasi a raffreddare i facili entusiasmi. Nel Vangelo di Marco, tutte le volte che Gesù compie un miracolo, gesto strepitoso, ho detto prima, in cui facilmente ci strappa l'applauso, ci è bravo. Nel Vangelo c'è in bocca a Gesù questo. Ho detto in bocca a Gesù perché non l'ha detto Gesù. È un'aggiunta dell'Evangelista Marco. E anche qui, io dico a voi che siete bravi, che siete venuti qui questo pomeriggio, no? Siete già là, per favore, ogni tanto riandate a leggere gli altri foglietti, le vari che li avete conservati, appunto, sempre, perché bisogna tenerli anche i pezzetti del discorso che abbiamo già fatto. Vi ricordate quando dicevo che questo Vangelo è scritto come un catechismo, ma per chi? Per il pagano. E i pagani di Roma. Questa gente viveva appunto nella capitale dell'impero. Questa gente era tranquillamente abituata a tutte le religioni, a tutto quello che veniva. Oggi diremmo cosmopolita. Gli ebrei no, sono lì. Quel buco dell'impero, la piccola provincia. Questi no. Non a caso a Roma c'è il Pantheon, cioè un tempio, come dice la parola, per tutti gli dèi. Allora non importava niente se tu hai una divinità e un'altra. Guarda, prego anch'io, sacrifico anche un po' di incenso alla tua divinità. L'importante è che tu faccia quello di cui ho bisogno. Ecco, nel Vangelo di Marco è proprio questo commercio che viene cancellato. Il rapporto con Dio, religione, vuol dire legame, religione, non può basarsi su, c'è un detto latino, do ut des. Io ti do una cosa, te Dio, perché tu, divinità, mi dia una a me. Io faccio un voto, io faccio un sacrificio, un fioretto, io accendo una candela, io faccio un'offerta, avanti così. Perché tu, Dio, faccia quello che ti chiedi. È proprio questo che viene assolutamente cancellato. Quando deciderai che appunto di diventare discepolo di Gesù, di accogliere quel padre che è nei cieli, non quando lo vedrai forte, potente, capace di risolvere i problemi, con miracoli, tipo bacchetta magica, tipo di quei ragazzi lampada di Aladino. Spreco, ragione, poi il genio della lampada nel sistema esaurisce i miei desideri. No, sotto la croce. Se tu rimani lì, allora vuol dire che il tuo legame con Gesù non è dettato da interesse. Cosa ne faccio di uno che non è capace di salvare se stesso? Di uno che appunto è come un bambino, no? Schiavo, bambino, sono all'ultimo posto. Se devo chiedere aiuto, chi io la chiederò a un bambino? Non è un cicchiato, no? Cerco uno più forte di me, più ricco di me, più di me. Ecco, quando vedrò Gesù che invece è più piccolo, più indifeso, più indietro di me, e ho deciso che mi interessa, ci sto lo stesso, voglio stare con lui, fare comunione con lui, allora sicuramente è un legame di amicizia, è un legame d'amore, non di interesse, non ci guadagna niente. Ed è per questo che, parliamoci chiaro, a messa c'è meno gente, ma se ci capitasse una disgrazia, stai tranquillo che le chiese si riempiono. Ha fatti così una volta. Noi cerchiamo Dio proprio in risposta ai nostri bisogni. Ecco, il Vangelo di Marco è scritto proprio per, come dire, sdoganare questa logica assurda. Assurda nel senso che non è gratuita, non è grazia, non è dono, non è una logica d'amore. Va bene? Chiedo scusa, ma lo ripeteremo perché veramente quando io ho sentito il seminario di questo mi sono innamorato. E forse adesso comincio anche a capire perché non sopporto certe forme di religione. Proprio perché sono ancora figlie di quell'altra mentalità. Ma non è la bellezza del cristianesimo. La bestemmia per me non è. Nominare nomi in vano. La maggior parte della gente che stima non si accorge neanche che sta facendo, cioè, vuol dire non sta facendo qualcosa di bello, sputare per terra, fare altri gesti, ma non ha niente di offendere Dio. Ma invece, appunto, avere un rapporto di interesse, cercare di in questo modo, quello sì, per me è bestemmia. Perché usi di Dio. Va bene, questo qua invece che cosa fa? È una reazione istintiva umana, però è tornato alla vita, capisci che di fronte a questo non puoi trattenere, no? Ma capisci che me lo domandavo anch'io, perché una volta che cominci a metterti a pensare, a ragionare, ovviamente che lo credere, ma appunto è un buon segno, cominciano a venire fuori le domande. Sì, adesso che cosa voglio dire? Ma se in un paese, che cosa gli diceva Gesù? Tacci, lo vedevano tutti, no? Tutti lo conoscevano, colui che era cieco, che quell'altro era lebbroso. Ma siamo in una città di Milano, nelle grandi città, dove non sai cosa succede. Quindi, che domanda assurda, no? Che pretesa assurda tacere. Ti ho spiegato?
Dal
sacerdote, perché la legge di Mosè imponeva che uno per essere riammesso non c'era basta. Dovete sapere che appunto la religione era questa garanzia anche in campo medico. Il divieto di mangiare carne di maiale, carne insaccata, era proprio per, non essendoci il frigorifero, come faceva a sapere che non creavi poi un contagio. E dopo era dura, c'erano le medicine di oggi, già adesso, quando scoppiano quelle terribili epidemie, prima di circoscrivere il bloccare, no? Quindi, in questo caso, la religione, come dire, rafforzava un divieto, noi diremmo di buon senso, ma gente che era studiata, la gente che non capiva, gente che anche doveva, come dire, sul piatto della bilancia aveva gli affetti. Sono stato in Brasile, ho visto, ci accompagnava questo missionario là, e la mamma dice, ma il mio bambino non sente più con le dita, e lui avverte che c'è il rischio che abbia proprio preso la lepra nelle prime fasi, ma questa è la prima, come dire, sintomi, grazie. E dice, domani in ospedale, che la cosa era semplice, bisogna prendere delle pastiglie, le fanno apposta colorate per dire, ma c'è qualcuno, qualche, come dire, anziano, è difficile anche istruirlo su quelle cose lì. Quindi la religione quella era un rafforzativo, un aiuto decisamente. Quando la legge imponeva, tornando dal mercato, è l'obbligo purificarsi, lavarsi le mani, non abbiamo bisogno che ci sia, no, la religione a legge. Educhiamo i figli perché è una sana norma igienica. Quindi dovevano presentarsi appunto il sacerdote, il quale riconosceva che appunto questa persona è corretta, poteva tornare in mezzo agli altri. D'accordo?
Una pausa più, così se faccio ripartire. Chiaro, dovete immaginare il
basta, quindi prima era conosciuto come lebroso, impuro, come uno da fuggire, adesso torna. Dopo gli chiedono come mai, cosa è successo, come mai. E quello era il limite secondario, l'importante è che tu sei sano. Per miracolo, non sappiamo bene cosa è accaduto, ma l'importante è che sei sano. Va bene? Questa era la cosa. Invece sul termine purificare, sì, purificazione, è questo qui, purtroppo è la traduzione, e allora mi leggo anche a quello che ha detto prima a proposito di quello. Chi traduce a questo grossissimo, come dire, responsabilità, grazie, stavamo andando sul provvisto, era meglio sentire il rumore della mente. Nel senso, vi faccio un esempio che non c'entra niente, ma così lo capiamo al volo. Se uno traduce in modo letterale, c'è scritto, quindi traduce da un'altra lingua, per esempio l'espressione italiana, uscire a fare quattro passi, un altro, cioè noi in Italia capiamo che non ha fatto semplicemente uno, due, tre, quattro passi. Ma se uno non conosce quell'espressione e si ferma alla lettera, si domanda, ma con quattro passi dove è andato? Metti pure che è un comincio, e si calcolerà dalla porta di casa, dove è andato? Attraverso la strada c'è la leva di fronte. Capite che se ti manca, come dire, l'interpretazione esatta di quell'espressione, non è affidandosi a una traduzione letterale che tu capisci, però è pur vero che se cominci a interpretare non finisci più, non sai più dove. Tanto è vero che, per esempio, no? Il cammino permesso il giorno di sabato, c'è questa espressione, noi non sappiamo ancora oggi, siamo lì a discutere quanti metri, centinaia di metri, quanti chilometri sono concessi. È un raggio di azione. Ci serve capire dove era Emmaus, o per la nostra fede non ce ne importa niente se è a 7 chilometri piuttosto che a 20, per intenderci. No? Però capite che sappiamo che la legge del sabato permetteva non di stare fermo, immobile, un certo cammino che non doveva diventare però faticoso, perché allora diventava un lavoro, la fatica era legata al lavoro, dunque né troppo poco ma neanche troppo lontano. Detto questo, col termine purificazione, se tu vai a leggere la Bibbia, quando eri ragazzino andavi con le medici, facevano leggere, sicuramente c'è scritto guarigione, non c'è la parola purificazione. Questa è l'ultima traduzione, una traduzione che è durata anni, si sono messi insieme cattolici, protestanti, ebrei, cioè l'hanno fatta veramente bene, col meglio che possiamo fare noi, cioè non io interpreto a partire dalla mia visione cattolica, sappiamo che magari i protestanti la vedono un pochino diverso, gli ebrei ancora, quindi siamo messi tutti insieme. Però è già appunto l'interpreta, cioè quel discorso che parlavo prima, se leggo guarigione, c'è il rischio che mi fermi unicamente al fatto fisico, eri malato, adesso sei guarito, e mi perdo tutto il discorso invece, come dire, che va oltre nel senso che quello serve a dire che appunto tu ciò che, ve l'ho detto, tu Gesù, ti sporchi le mani, perché stai vicino a me che sono sporco. Già dire questo non sta bene, mi sono concesso con voi questo termine perché prima non mi sono sì bene. E avete capito al volo che appunto c'è una forma di contagio che però non era la malattia. Quando uno ti dà la mancia, no, non te la do perché è bagnata. Capita appunto settimane da un giro venire. Però appunto capisco la tua attenzione nei miei confronti, non sta bene, ma io vado oltre, te la do lo stesso. Ecco, qui c'è molto di più che semplicemente dare una mano a uno che ha una montagna.
Va bene, quindi con la purificazione si intende già qualcosa che non è solo il livello fisico, non è solo il livello della malattia. Dopo noi diciamo che Gesù sta con noi peccatori, dicevo prima della familiarità che dà appunto con. E noi, ecco qui, noi non è che consideriamo leprosi, ma vedere insieme a quella persona non sta bene, diciamo. Allora, un conto è insegnare la prudenza ai figli, è un conto è insegnare gli steccati. E anche qualcuno, che cosa vuol dire? Se avesse messo il nome, era troppo identificato. Fate caso, in tutte le guarigioni, in tutti i miracoli, non dico che non c'è mai, ma è rarissimo la volta che c'è il nome. Proprio perché non interessa, Gesù non ha voluto fare una cosa a te. L'ha fatta a te come occasione, ma per farla a tutti noi. Non so, c'è il figlio di Bartimeo, cieco, che viene guarito, Lazzaro, che viene guarito. Ma anche lì, per farci capire che non ha fatto il favore a un amico, perché appunto si dice all'inizio che era amico, andava a Betania, non ha fatto il favore a un amico. Stranamente, pur sapendo che la malattia era grave, quindi un altro problema, non ha preso sotto gamba una malattia, certo, dopo è peggiorato, non te ne sei accorto. Sapeva. Allora, pur sapendo che la malattia è grave, pur sapendo che là in Giudea lo cercavano perché già avevano cercato di capitarlo, dicevano, ma sei proprio pazzo, le vai a cercare, quindi altro motivo, non va, non perché vuole salvare la pelle, però aspetta. E non si domanda perché aspetta, se non è il motivo, no. Questo non è quello, era proprio per farci vedere che non c'è un privilegio, una preferenza verso la vita. Questo è, come dire, un discorso, un gesto, un dono che riguarda tutti noi. Lazzaro, sì, mi ha allungato la vita, ma poi è morto. Ma il dono che ha fatto a me, appunto, di fronte alla morte, miracolo vale di più. Un'ultima cosa, se c'è ancora un attimo di tempo. Allora, intanto che magari mi viene in mente se dimmi, c'è qualcosa che non abbiamo ancora detto. Vabbè, sono state insegnate, c'è qualcosa. Va bene. Allora vi distribuisco questo e lo guardiamo velocemente. Poi per favore ditelo anche agli altri di passare a prenderlo.
Alcuni devi portare, se no rimane sempre.
Bene, allora oggi adesso velocemente così andiamo a fare poi merenda.
Il foglietto è di 3 pagine, ma le abbiamo già detto tutto, guardiamo velocemente. La prima parte penso che l'abbiamo sincerata bene, cioè questa solidarietà. Vicino, incarnazione, si è fatto uomo come noi, si è messo a livello di noi peccatori, ok? La seconda invece è stata un po' meno, come dire, sviluppata. Non si lascia prendere, c'è stato soltanto qualcuno all'inizio che non aveva capito, quindi è lo scusa, è rimasto a Gesù.
appunto, rimaneva fuori in nuovi deserti e la gente va a cercare. Allora, perché questo Gesù, come dire, che quasi si fa prezioso, no? Perché uno dice, se hai fatto un gesto così clamoroso, devi anche pagare lo scotto della notorietà, della fama. Appunto, la prima cosa che è ben chiara, ricordate il primo capitolo, ma tutte le volte sarà così, Gesù mai e poi mai cavalca il successo. Così ridico quella stessa cosa che perché impone il silenzio? Perché Gesù non è come fanno gli uomini di questo mondo, che quando hanno guadagnato un consenso e dopo passano a riscuotere. Va bene? È clamoroso la volta che, Vangelo di Giovanni capitolo 6, dopo aver moltiplicato il pane, e quella volta c'era veramente un paese intero, 5.000 uomini, vi dicono quindi che erano anche di più, perché vuol dire, come dire, 5.000 famiglie, cioè la famiglia di uno, di due, di più, 5.000 uomini. E cosa succede? Che lo cercavano per farlo re. E Gesù, sapendo questo, si fa proprio nascondere. E anche lì ci impiegano tutta la notte, ma poi lo trovano. E Gesù smaschera questa sete. Voi mi cercate per fare re perché avete visto quel segno. Cioè, in altre parole, vi fa proprio comodo avere un re che invece che imporre le tasse, prendervi le cose, ve le regala. E per scoraggiare, quella volta fa un discorso terrificato. Chi non mangia la mia carne, chi non beve il mio sangue, non può essere il mio discepolo. Capite che a me subito scappa di dire, ah ma sì certo, sta parlando dell'Eucaristia, il corpo di Gesù, già. Prova a parlarne, ti ripeto, in ufficio, fuori dal contesto da che non mangia la mia carne, non è il tanto è vero che sempre il Vangelo di Giovanni registra da quel giorno molti dei suoi discepoli smisero di seguire. Questo è andato fuori di testa. Chiaro? Questo è proprio per marcare questa faccenda qua, cavalcare il successo. Perché tutte le volte che invece noi possediamo, ho parlato prima, c'è andata la lampada di Aladino, cerchiamo la potenza di Dio, non è più Dio, è un idolo. Per quello che c'era il divieto di farsi un'immagine, perché tu non puoi racchiudere dentro una tua dimensione limitata come quella umana ciò che è trascendente, cioè quello che travalica, va oltre le tue capacità. Comprendere vuol dire appunto racchiudere. Neanche del tuo cuore, delle tue dimensioni umane. Il momento in cui fai questo, ecco, hai creato il tuo io. È chiaro? È lì la fatica, perché dobbiamo, come dire, tenere un equilibrio, proprio un po' come l'altalena. L'equilibrio non è stare in mezzo, è proprio un po', si oscilla da una parte. Chiamare Dio col nome di papà. Provate a pensare sulla terra quante persone diamo del lei. A Dio invece siamo autorizzati a dare del tu. Ma subito dopo si dice che sei nel cielo, sei di un altro livello rispetto al mio. Capisci dove sta? Ti sei fatto uomo come me, ma sei Dio. Devo il momento in cui mi fisso una parte e quindi lascio andare l'altro e non è più Dio, avrò trovato se appunto è in fila con me ed è solo questo un compagno, ma a mia immagine e somiglianza, questo è il rischio, non io uomo creato peccato. Questa parte qui, tu da su nel cielo sei raggiungibile, tanti saluti e per raggiungere il cielo. E anche alzarsi sulla punta dei piedi, no? Capito? Ecco, per sottolineare questo aspetto qui, avevo citato quel brano di Isaia, con questo possiamo concludere, chi è Dio dall'altra parte, sulla malattia della lepra, Gesù vicino, ma liberi le voci oggi, adesso dico una parola e poi davvero mi affermerete, ma chi è Dio? Appunto, il profeta Isaia diceva così, scriveva così, l'empio abbandoni la sua via, l'empio è uno, come oggi dire, misterioso. L'uomo inico i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e lo nostro Dio che largamente perdona. Perché, dice Dio, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. La logica di Dio non è quella dell'uomo. E dobbiamo lasciarci scandalizzare, perché se tutto coincide, ragazzi, i conti non tornano. Abbiamo ridotto Dio non più dal cielo a livello nostro, terreno. O abbiamo fatto un'operazione di astrazione, non è concreta. L'incarnazione invece è tutt'altro rispetto ai principi filosofici, all'astrazione. Oracolo del Signore, quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo, non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato. Quindi, da un lato si dice la distanza, le mie vie e i miei pensieri non sono i vostri. E dall'altra, attraverso l'elementare, alle medie si parla il ciclo dell'acqua, mette in cerchio e quindi, come vedi, c'è quel concetto che appunto parliamo di comunione. Cielo e terra rimangono sempre distanti, ma sono in comunione, attraverso l'opera di fecondazione, addirittura è una comunione appunto feconda. Bellissima come immagine. Penso proprio, basta. Adesso una parola su quelle ragazze. È chiaro, possiamo dire finito. Allora, che cosa hanno fatto oggi? Approfittando della venuta di padre Joseph, mi pareva bello, lui è stato 3 mesi in Palestina, Israele, e quindi ha raccontato queste le cose che ha visto. Poi, altra cosa, il fatto che appunto che fosse africano si vede subito, e quindi anche rimane sempre il pregiudizio più grosso verso i bianchi, verso i neri. Se noi andassimo in Uganda saremmo noi le mosche bianche. Tutto sta dove sta la maggioranza delle persone, dobbiamo calcolare con lui. Come un'altra cosa interessantissima, che noi consideriamo del sud, del meridione, quelli che stanno sotto, ma ho scoperto che gli scandinavi considerano olandesi e tedeschi appunto del sud, quindi dice, non c'è mai, fa un po' ridere, no, questa cosa qui, ma appunto per dire che abbiamo queste mentalità, quindi ho sfruttato questa occasione. Che cosa chiedo a voi come genitori? Per favore, loro, i ragazzi, hanno letto il brano del Vangelo prima di cominciare i loro discorsi. Dopo hanno detto su questi due grossi temi, i luoghi fisici della vita di Gesù e il fatto di avere una persona di un altro colore, sono andati a ruota libera, non fissiamo, dialoghiamo con i ragazzi e vediamo dove andiamo a finire. Vi prego di fare questo lavoro, questo sì, avete tanto tempo da qui al 31 di gennaio, 3 settimane dopo, di ragionare con loro chi sono per i vostri figli i lebbrosi. Devono toccare con mano questa cosa qui, appunto, non è un racconto della preistoria, per loro da ieri, all'indietro è tutta, ci sono i dinosauri e basta. Veramente, cioè, quali sono quelle persone che noi evitiamo, per cui escludiamo? Cominciare da lì. Allora capire che Gesù è venuto, è nato e ha anche colori che io faccio fatica a sopportare. Che cosa mi importerà? Adesso a loro è importante che loro comincino a vedere questo e a sapere che Gesù comunque li ama. Che tra me e te non c'è proprio niente in comune, ma c'è un amico che vuole bene a tutti e due. Quindi, quando scatterà il discorso che noi chiamiamo morale, non è che io devo fare lo sforzo di voler bene a te. Alcune cose sono quasi fisiche, non c'è una repulsione. Quindi non so, ma se il tuo amico viene da me che non conosco e per amicizia tua io faccio verso il terzo che non conosco qualcosa perché è come se lo facessi a te. Capite il vantaggio del cristiano? Cioè, in nome di Gesù, quella è l'amicizia, faccio per te che invece sei ignoto, che per me non sei nessuno, ma non mi tratto e se vieni a bussare alla porta da sconosciuto. Il giorno in cui tu mi parli che abbiamo un amico comune. Cioè, questo è il lavoro educativo che quando dovremo fare comunione. Perché qualche volta si parla di una comunione come di orizzontale. Gesù non ci dà la pozione magica perché tu diventi immediatamente simpatico. No, 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 non possiamo snaturarci. Però voglio ripetere, se viene una persona, quella rimane, non è sconosciuta. Ma se mi parla di un amico che io conosco, vuol dire che abbiamo in comune quella, e per non offendere quell'amico comune, io mi tratto non per quello che farei, ma per lui. Va bene? Questa è la cosa importante, fondamentale. Adesso posso ascoltare, fammi fare una corsa fin lassù un attimo, devo dare ancora 30 secondi, grazie, solo 30 secondi, un avviso che è domenica, lo consegno a voi perché gli altri devo scrivere, ma così devo spiegare, domenica 24 gennaio, già detto del catechismo è domenica 30, ok? Ci troveremo di sopra. Ore 15, quando. Invece, mi importa farvi sapere che c'è questa novità. Domenica 24 gennaio, questa volta sì alle 3:30, 15:30. Lo psicologo, che è il dottor Camini, viene a parlare unicamente, dopo non è a porte chiuse, per cui se viene un'altra persona non la mandiamo via, ma viene a parlare proprio precisamente ai genitori di seconda, con i bambini di seconda e terza elementare, quindi ci siete dentro, delle sei parrocchie. Gli abbiamo chiesto in campo educativo, quindi non religioso, lui non c'entra, si definisce di fuori queste cose, però appunto condividiamo molto nel campo educativo, a parlare per dire io, la prima l'incontro alle 15:30 sarà su io genitore, io, cioè metto in gioco io, e il secondo che sarà invece giovedì sera, quindi sono soltanto due, domenica 24, 15:30, 18:28, giovedì seguente, 20:45 la sera, dice, sarà noi, perché un solo genitore non ce la fa nella mentalità comune. Lui chiama questa, che io chiamo comunità, cristiana o altro, la chiama genitorialità. Le parole sono diverse, la sostanza è la stessa. È chiaro? A me importa perché viene a rafforzare un qualcosa che per noi nasce in un campo, chiamiamolo spirituale, ma possiamo benissimo condividere con chiunque ha a cuore, ovviamente, la crescita. Pazienza della società, c'è la attività di gioco, in modo che, come abbiamo sempre fatto, possibilmente entrambi i genitori possano venire, mi sembra fondamentale. E questo che è ancora importante, mentre per la sera dovete fare anche. Va bene, grazie, andiamo a fare. Grazie a voi ragazzi.